Esther, dove sei? Esistono, e questo lo puoi andare a vedere anche su internet, degli studi interessanti che si stanno facendo proprio per vedere la gratificazione, ma si stanno facendo non tanto sul lavoro quanto ci gratifica, ma sul passaggio dall'indicatore della ricchezza della nazione o delle persone, cioè prodotto interno lordo o reddito pro capite, ad altri tipi di indicatori che sono gli indicatori della felicità, che sono la cosa, diciamo, più attuale in questo momento. Esistono dei movimenti che addirittura si autoproclamano depiliamoci, depil, no? Cioè usciamo da questa frenesia del pil, e allora si sono inventati il depiliamoci. Ma non sono solamente, diciamo, no global e giovani. Ultimamente è stato fatto all'università un grossissimo convegno con presidi, con rettori e via dicendo, sulla felicità interna lorda. Cioè, invece del prodotto interno lordo, la felicità interna lorda. Cioè, che cosa vuol dire? Vogliamo ancora continuare a misurare i soldi o la felicità? Vogliamo ancora continuare a misurare l'economia in termini materiali o immateriali? Oggi molto si sta discutendo sui beni immateriali. Le relazioni che cosa sono? Materiali? Sì, se si fa un figlio poi diventa pure materiale, ma per arrivare al figlio bisogna che ci sia la relazione umana, l'affetto, e l'affetto è secondario o primario? E si sta venendo a questo che tu dici delle gratificazioni, del bisogno di gratificazioni, e come uno degli elementi più importanti, per esempio, all'interno del mondo del lavoro. Si comincia ad essere stufi dell'occupazione come modalità solamente per portarsi lo stipendio a casa, però lo vedi per via indiretta attraverso questi indicatori. Quindi se tu vai a vedere su internet gli indicatori della felicità, ti troverai anche gli indicatori delle gratificazioni, perché vedi che cosa sta al primo posto. Guardate che la Commissione Europea è molto all'interno di questo discorso. Fitoussi, sì, che ha fatto parte della commissione del governo di Sarkozy, quindi non diciamo di un governo di sinistra, il governo di Sarkozy si è fortemente interpellato sul bisogno di felicità e di misurare la felicità della gente. Quindi c'è un bel germoglio in questo senso, che ora sta nascendo. È un momento di grande provocazione per passare ad un altro tipo di indicatori. Se si vuole passare ad un altro tipo di indicatori, è perché si vede che quell'indicatore non esprime la felicità o meno di un posto. Non so se sono stata. Alessandro, democrazia, dove stai? Donnicrazia, si vede subito che Alessandro è un esperto di capitini, perché solamente Capitini ha usato la parola onnicrazia, cioè potere di tutti. Non è vero. Chi crede che solamente Capitini l'abbia usato, non è vero. Le suore, nel loro linguaggio, dicono da generazioni ciascuna e tutte. Quando parlano della comunità dicono ciascuna e tutte, vero sorelle? Cioè questa doppia identità personale forte e comunitaria forte, ma perché loro vivono in comunità, quindi hanno sperimentato da generazioni l'importanza dell'essere ciascuna, dell'essere persona all'interno di un discorso comunitario. Così come la famiglia di per sé è luogo in cui si è ciascuno e gruppo. perché ciascuno ha una sua identità ben precisa. Noi siamo 7 figli e la grandezza di mia madre, che è stata santa, che è santa e ancora di più di Don Tonino, mi oserei dire, perché era mia madre, la grandezza di mia madre è stata quella di educare 7 figli l'uno diverso dall'altro. Quindi non li ha omogeneizzati nel frullatore, non ha fatto l'insegnamento insaccando le teste salsicce dei figli con imprimendo un segno, ma ha fatto l'educere, ha tirato fuori da ciascuno di noi i talenti e le abilità di ciascuno, che quindi è tutto un altro discorso. E questo Capitini invece l'ha fatto bene, lo sapeva bene, tanto vero che parlava di onnicrazia come potere di tutti, che però ha una fase intermedia di misurazione che è la comunità. Ma la comunità noi l'abbiamo perduta, perché dobbiamo risalire all'epoca dei comuni per avere una dimensione comunitaria. Certo, la parrocchia potrebbe essere comunità, potrebbe, però questo richiede che ciascuno abbia potere e tutti abbiano potere, cioè che ci sia veramente un riconoscimento della dimensione personale e comunitaria, che poi è il personalismo e l'universalismo di cui la Chiesa si è fatta propagandista da molto tempo, si è fatta portatrice da molto tempo. Però la questione della democrazia in questo momento sta in mezzo, perché è una fase provvisoria. La democrazia non è la fase finale. Quando tu dici che siamo democrazie mature, perché ci siamo illusi che la democrazia era la fase finale. La fase finale è l'onnicrazia, cioè il potere veramente di tutti, che però non si può fare con 4 milioni di persone. Tanto vero che non si può fare con 4 milioni di persone, che se ne sono accorti anche i nostri governanti, che non brillano per profezia, e hanno inventato che il municipio non è gestibile, e hanno inventato le municipalità, cioè hanno inventato una dimensione di quartiere più governabile. È tanto vero che si inventa un altro termine anche a livello europeo, la governance, cioè si capisce che il government, cioè il governo, il governare, è una dimensione troppo grossa, ce ne vuole una intermedia, e la governance assomiglia un po' di più all'onnicrazia. Ancora non ci siamo, ma è sulla strada. Ed è un cammino il pensare che possa essere finita la storia, perché la nostra era una democrazia matura, era una democrazia che si stava avviando. D'altra parte, qual è il problema dell'Italia? È che mentre la Francia ha 1000 anni di storia come nazione, e noi ce ne abbiamo 150 che fanno acqua da tutte le parti. E quindi c'è una grossa differenza tra la democrazia francese o la democrazia anglosassone e la democrazia italiana, perché sono storie diverse con tempi diversi. Ma l'onnicrazia di Capitini è strettamente collegata al recupero della non violenza nel potere. Se non si recupera la non violenza, che non è solamente la mitezza del, diciamo, come l'abbiamo sempre vista, l'agnellino sulle spalle, perché il Signore non era proprio uno di tutto riposo, era uno che scuoteva le coscienze, quindi come Gandhi, personaggi che scuotono fortemente le coscienze, che non ti danno pace, che non ti danno una situazione di acquietamento. Però il recupero del potere legato all'onnicrazia, alcuni l'hanno visto in un modo, altri l'hanno visto in un altro. Gandhi parla di non collaborazione con il male, la ahimsa, collegandolo contemporaneamente alla forza della verità. Ma se la verità però è solamente teologica o filosofica, è poco. Noi vogliamo la verità sui giornali, la verità politica, la verità economica, la verità aziendale, la verità nei luoghi del lavoro. Per questo è molto interessante Benedetto XVI, che insiste sulla verità e fa l'enciclica Caritas, ma in veritate, la carità nella verità, perché se si fa la carità nella verità si fa la giustizia, perché è la verità che ti porta alla giustizia. E la verità significa riconoscere e denunciare ciò che c'è di male, ma immediatamente annunciare ciò che si può fare di buono. Perché se io mi limito alla protesta, e qui arrivo alla P della protesta, e questa nella nostra generazione è stata una domanda che ci siamo posti fortemente, se mi limito alla denuncia e alla protesta, ci dobbiamo fare solamente il suicidio di massa. Ma se protesto e denuncio questo, e immediatamente ci attacco questo come annuncio cristiano, allora sì che la storia cambia. Nel momento in cui abbiamo parlato di obiezione di coscienza al sistema bancario e all'interesse bancario, perché l'interesse bancario era immorale, abbiamo proposto immediatamente banca etica. Nel momento in cui abbiamo detto che il commercio aveva delle regole inique, fortemente inique per i lavoratori del tè, del caffè e di tutto il resto che veniva dai paesi del sud del mondo, abbiamo proposto l'equità delle regole e la solidarietà come modalità di scambio. Allora la protesta è fondamentale, e la faceva anche Gandhi e la fa anche Gesù quando parla che non bisogna, usa l'espressione del incrinare la canna e spegnere il lumicino, spegnere la fiammella, che non si deve spegnere la fiammella e non incrinare, la canna, che io le vedo strettamente legate alla forza della verità, la fiammella, e non incrinare la canna, non collaborare con il vento che sta distruggendo ancora di più, non collaborare con strutture di morte, non collaborare, 35 miliardi, un aereo che deve pure scoppiare se viene un temporale. Siamo proprio nella stupidità economica, qui non stiamo neanche nell'ideologia, non esiste, superata l'ideologia, è la stupidità economica. Allora il protestare, per me il denunciare, mi piace di più la parola denunciare, è strettamente e in parallelo collegato all'annunciare. E qui arrivo a Don Tonino. Un giorno stavamo in un seminario in una città d'Italia facendo una conferenza. A un certo momento si alza un tizio arrabbiato come un turco e fa: io non vi capisco, voi due che state lì con tutta questa speranza. Si arrabbiò come un matto contro di me e contro Don Tonino. Don Tonino, che era un mite, mi guardò tutto il tempo che questo parlava e mi fece un segno che significava: rispondi tu. Lui aveva una particolare attenzione per il genio femminile, dice: questa le viene una trovata, no? E allora io accolsi a volo l'invito di Don Tonino e gli diedi io la risposta, perché tanto era diretta a tutte e due la domanda, quindi la diedi io. E guardai il tizio, che peraltro conoscevo, e lo chiamai per nome e gli dissi: guarda, molto probabilmente è successo che, siccome tu sei impegnato, quindi anche il garbo, diciamo, dell'interlocuzione con l'altro, perché questo se stava arrabbiato seriamente, nel senso che avrebbe voluto pure lui avere questa speranza che non aveva, perché il problema era: dove la trovate tutta questa speranza? Com'è che siete così speranzosi? E allora guardai e dissi: guarda, molto probabilmente il ruolo che tu stai svolgendo in questo periodo, in questi anni della tua vita, non ti ha concesso di andare in giro, come abbiamo fatto Don Tonino, io e degli altri, andare in giro a parlare e ad annunciare la speranza. Il fatto è che annunciando agli altri, gli altri hanno fatto vedere a noi cose che neanche immaginavamo che esistessero. Noi abbiamo dimenticato e preso sotto gamba l'aspetto dell'annuncio. Non siamo più annunciatori di niente. Non annunciamo la vita, non annunciamo la speranza, non annunciamo Gesù. Perché lo diamo per scontato, probabilmente 2000 anni di storia cristiana, cioè, dobbiamo annunciare. Dobbiamo annunciare la speranza, dobbiamo annunciare. Andando in giro ad annunciare, siamo noi che siamo convertiti. E siamo, perché, per quale motivo? Perché vediamo che c'è tanta gente bella. Io dopo una giornata passata qui, ormai ho fatto 10 amici che manco c'avevo prima. Infatti questo stesso tizio, poi dopo parlando, parli tu perché c'hai tanti amici in giro per il mondo. A volte ci siamo chiusi in un lavoro frustrante, in un lavoro alienante, in non relazioni né con la famiglia né con le persone, perché abbiamo ritenuto tutto ciò perdita di tempo. Cioè siamo entrati in una schizofrenia di un tempo cronos. Allora l'annuncio legato strettamente alla denuncia. Poi c'era, va bene, la questione della di Davide e degli immigrati. 2 minuti fa. Anzi, Cronos da morire. Davide, gli immigrati. Oltre alle 6 P che ci sono state riferite, parola, progetto e protesta, pancia, prodigio e potere, e c'è l'altra P, la prudenza, che ha ucciso ogni creatività. Vedete, io come madre mi sono posta molto il problema e mi sono detta che in realtà il cambio generazionale tra la generazione degli anziani e la generazione dei giovani, che in Italia non c'è stato, non c'è, perché è un paese governato da vecchi, ma non solamente al potere, cioè al governo politico, dovunque, le aziende le tengono i vecchi, le scuole le tengono i vecchi, cioè è un cosa si intende per vecchi? Quelli che stanno oltre i 50 anni, perché è comunque un'età, perché se ne va via la speranza? Sì, vabbè, io c'ho, non c'entra questo, nei posti di decisione, il problema è avere i posti di decisione. Io ho visto con i miei figli che loro hanno un atteggiamento nei confronti del lavoro, nei confronti delle persone, molto più aperto e tollerante che non io, che ho 40 anni di lavoro e che sono appesantita da risentimenti, da rancori, da esperienze fatte. Mi sono resa conto che non devo parlare delle mie frustrazioni, perché sennò io uccido la speranza dei miei figli. E siccome nessuna madre vuole uccidere la speranza dei figli e deve incentivarli a sognare un mondo migliore e un lavoro in cui ci sia gratificazione e un mondo aperto per loro, non devo portare avanti i miei aspetti prudenziali, perché gli aspetti prudenziali possono uccidere il loro sogno. È una riflessione che lascio a voi, perché probabilmente la prudenza di una classe dirigenziale che ha diretto le varie situazioni, non lasciando spazio al sogno dei giovani, che faranno errori, e come li abbiamo fatti noi. Però negli errori uscirà fuori forse qualche nuova obiezione di coscienza, come è stato per la nostra generazione. E questo è un elemento che farà andare avanti. Alla fine, Sabina, come si fa ad essere contagiosi? Bisogna avere il virus. Auguri a tutti per un bel virus di pace.